Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Bene, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati, siamo nel pre-punto bianco-rosso, ma facciamo un altro punto, facciamo un punto sul Bomba Day e allora iniziamo questa puntata con il collegamento che facciamo con il presidente regionale dell'ANPAS, Andrea Sbaffo, qui do subito il ben arrivato sulle frequenze di Radio Tua.
Buonasera.
Buonasera. Allora, la chiamiamo e la disturbiamo per fare un po' il punto della situazione. Voi come ANPAS, se non vado errato, gestite il Pala Rossini come punto di accoglienza.
Sì, gestiamo il Pala Rossini, ma soprattutto dobbiamo, oltre a gestire il Pala Rossini, occuparci dello spostamento delle persone che non deambulano, che sono in... che hanno difficoltà a muoversi, dunque spostiamo anche tutte queste persone che da casa devono spostarsi in, o da familiari o in strutture organizzate dal Comune di Ancona, dove vengono accolte temporaneamente per uno o due giorni.
Allora, ricordiamo allora dei punti essenziali che per il, chiamiamolo ormai come è stato definito in maniera anacronistica, il Bomba Day, la città è stata suddivisa per quello che riguarda l'area da evacuare in quattro zone, ad ogni zona corrisponde un punto di raccolta dal quale partiranno poi gli autobus gratuiti per i centri di accoglienza o, appunto, rivolgendosi all'ANPAS, per coloro che si sono prenotati possono essere spostati o in alternativa, in ogni caso è possibile raggiungere i centri di accoglienza anche con i mezzi propri. Allora, i punti di accoglienza, intanto andando per ordine, quali sono?
Allora, sono due minori che sono il Pala Brasili e il Pala Scherma, mentre quello dove si attendono più persone, dove non sono state indirizzate più persone, è naturalmente il Pala Prometeo Estra di Passovarano, dove l'ANPAS ha la sorveglianza, insomma, sanitaria del luogo con dei mezzi e con del personale che sarà lì per tutta la giornata.
Quindi la parte, insomma, più corposa. Quante persone sono previste in teoria al Pala Rossini?
Ma intorno alle 4.000-4.500 persone.
Ecco, allora diciamo, chi era, chi aveva difficoltà motorie si è già messo in contatto con voi?
Sì, il Comune di Ancona aveva organizzato un centralino al quale vanno prenotati questo tipo di servizi, il Comune poi dopo li smista ad ANPAS e a Croce Rossa Italiana.
Allora, diciamo che per informazioni il COC, il centro è quello 071 222 3067, che è quello della Polizia Municipale.
Sì, che era stato indicato nel volantinaggio che il Comune di Ancona ha già fatto da tempo.
Quindi sarà possibile. C'è anche il numero verde, lo ricordiamo, 865 34 13. Questo è l'altro numero a cui rivolgersi. 865 34 13 oppure 071 22 22 23 23. Insomma, questa è l'altra alternativa per quello che riguarda l'emergenza, avere ulteriori informazioni. Una volta che già abbiamo fatto questa parte, dobbiamo evacuare perché c'è l'elenco, insomma, e sono tante le vie. Diciamo 800 metri grosso modo dal parcheggio degli archi, in linea di massima è questo. Che cosa dobbiamo ricordarci di fare?
Ma principalmente di portare tutto quello che è necessario per la giornata, innanzitutto il cibo per loro che devono mangiare fuori dall'abitazione, dunque devono essere autonomi per il cibo, e poi portarti quello che serve per terapie mediche che ognuno che qualche cittadino può aver bisogno, nel senso portarsi dietro le medicine essenziali che ognuno di noi magari abitualmente utilizza. Altro non c'è bisogno fondamentalmente. Poi dopo le associazioni che stanno sul posto avranno l'accortezza, insomma, di dare supporto per quello che può servire lì al momento con il loro personale, con i volontari.
Quindi ricapitoliamo per coloro che magari potessero aver frainteso. Per quello che riguarda i punti di raccolta non prevedono la somministrazione di pasti, quindi chi arriva deve arrivare, insomma, con quello di cui ha bisogno. Stesso discorso magari per la coperta, se uno...
Sì, se uno teme di aver freddo, magari la porta in macchina oppure se la porta dietro, però ecco, solitamente in un palazzetto dello sport gremito, solitamente non c'è questo tipo di problema, però naturalmente ognuno è libero di fare insomma quello che vuole in merito.
E prima di, lo ricordiamo, prima di uscire di casa, ovviamente il consiglio che dà il comune, ma che danno gli esperti, spegnere le luci, chiudere la porta di casa, e penso che sia ovvio, chiudere il gas, e queste sono le cose fondamentali insomma da fare prima di uscire. Poi per quello che riguarda l'assistenza, lo sentiremo poi anche dalle parole del sindaco Mancinelli, per quello che riguarda insomma la sicurezza, non la sindaco, ma la sicurezza delle vostre case, ci saranno sul campo tantissime persone tra carabinieri, esercito, polizia municipale, insomma.
Assolutamente, la prefettura e il comune d'Ancona hanno organizzato questo nel migliore dei modi, dunque sono state fatte diverse riunioni e ancora sono in itinere l'organizzazione della sicurezza del territorio. C'è da tenere questo, insomma.
Quindi Sbaffo, c'è qualche altro consiglio che dobbiamo dare ai nostri radioascoltatori e soprattutto ai cittadini di Ancona?
Ma una volta raggiunti i centri di raccolta, se ci sono problematiche si rivolgono ai volontari presenti. In tutti e tre i palazzetti sarà possibile comunque avere una bevanda calda, tè, latte, caffè, questa è una cosa che forniamo noi con la nostra cucina da campo. E poi ecco, nella pala scherma, nel pala Prometeo Estra ci sarà anche la possibilità insomma di un attimo di far passare un po' il tempo magari ai bambini con un'attività che ANPAS ha programmato con degli animatori appositamente chiamati per l'evento, e per qualsiasi necessità particolare ci siamo, insomma, dunque ecco, si rivolgono ai nostri volontari che saranno facilmente individuabili.
Ecco, quindi qualsiasi emergenza o necessità contattate il personale che è ben identificabile all'interno dei centri di accoglienza, non rivolgetevi a altri, solo a quelli che potete identificare immediatamente, consiglio ovviamente che vi diamo. Presidente, grazie allora per essere stato con noi,
grazie,
e se ci sarà necessità di comunicare alla cittadinanza siamo a vostra completa disposizione.
Grazie mille.
Buonasera. Lasciamo ora il presidente presidente regionale dell'ANPAS, Andrea Sbaffo. Lo ringraziamo per essere intervenuto con noi. Sentiamo allora quelle che sono le dichiarazioni lasciate dal sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli.
Domenica 20 gennaio è il bomba day, come è stato definito, cioè il giorno in cui si procederà alla rimozione da parte dell'esercito e dei militari specializzati dell'ordigno bellico trovato dietro la fiera della pesca. E quindi dovrà essere evacuata per il periodo interessato dalle operazioni una parte significativa della nostra città, come già sapete. L'evacuazione è obbligatoria, non è stata una scelta né dell'amministrazione comunale né di altre istituzioni. Gli artefici, l'esercito, chi per mestiere fa quelle cose, ci ha chiesto e ci ha imposto giustamente questa misura di tutela e ci ha anche detto con che raggio di territorio dovevamo fare i conti. Quindi l'estensione, l'ampiezza dell'evacuazione, eccetera, non è frutto di un dibattito in Consiglio Comunale, ma è frutto, come giusto che sia, della prescrizione data dai specialisti artificieri, cioè di coloro che si devono occupare di un'operazione che, come capite, è abbastanza delicata. L'evacuazione dunque è obbligatoria. Quello che le istituzioni tutte, la prefettura, la questura e la sanità, hanno fatto e stanno facendo in questi giorni è di organizzare ciascuno per la sua parte al meglio le attività per rendere meno pesante e meno complicata possibile questa giornata per i nostri concittadini. Così come amministrazione comunale, insieme alle istituzioni che si occupano di sanità, tante associazioni di volontariato, eccetera, abbiamo organizzato l'ospitalità per questa giornata per le persone più fragili, per le persone anziane, non autosufficienti, malati, eccetera. Così come abbiamo organizzato centri di raccolta e di ospitalità per persone che non hanno magari particolari problemi di autosufficienza, ma che per quella giornata non hanno altro modo di essere ospitati appunto a casa di amici, parenti, eccetera. Le informazioni sono state ampiamente diffuse. Io voglio ricordarvi tre cose in particolare. Uno, per qualunque dubbio, necessità di ulteriori informazioni, eccetera, utilizzate il numero verde e lo sportello delle relazioni per il pubblico del Comune di Ancona, che è aperto ed è diciamo consultabile tutti i giorni, potete chiedere qualunque informazione e quindi se avete un dubbio fatelo, chiedete informazioni, c'è chi vi risponde e vi sa dire con chiarezza cosa, dove e come. Secondo, la preoccupazione è comprensibile per la sicurezza delle vostre case, dei vostri beni, lasciandole per un'intera giornata e per un territorio così ampio vuote, sappiamo che c'è e che è diffusa. Su questo voglio usare le parole che ha usato il prefetto nella conferenza stampa indetta qualche giorno fa. La tutela della sicurezza dei beni dei nostri concittadini è assicurata, come giusto che sia, dalle forze dell'ordine, polizia e carabinieri saranno presenti in maniera massiccia. Il prefetto e il questore coordinano questa attività e hanno rassicurato più volte in questo senso perché l'impegno sarà fortissimo. Quindi poliziotti e carabinieri saranno presenti in maniera massiccia. Voglio anche ricordare un'altra cosa, è importante il rispetto degli orari, perché tutto funzioni bene e perché a fine giornata si possa tutti tornare ognuno nelle proprie case, è bene che l'evacuazione sia realizzata nei tempi previsti, perché perdere anche solo un'ora può significare compromettere l'operazione. Quindi bisogna che ciascuno di voi si attenga agli orari indicati già nelle comunicazioni fatte. Dalle 5 della mattina comincia l'evacuazione e entro le 8 della stessa mattinata deve essere completata. Mi raccomando, in questi casi, lo dico io che sono ritardataria abitudinaria, in questi casi non possiamo permetterci il quarto d'ora accademico, la mezz'ora di ritardo, bisogna rispettare gli orari. L'ultima questione, voglio ringraziare tutti quelli che hanno, sono tanti, tutti quelli che hanno collaborato e lavorato in queste settimane appunto per organizzare tutti gli interventi che rendessero meno pesante possibile la giornata per i nostri concittadini, quindi tutte le istituzioni che ognuno per la sua parte ha collaborato, le tante organizzazioni anche di volontariato, e anche, lo voglio dire, in particolar modo i dipendenti comunali, i nostri collaboratori, che i vari uffici in queste settimane sono stati impegnatissimi per cercare di fare al meglio quello che deve essere fatto. Quindi affrontiamo con serenità questa giornata, perché se ognuno ordinatamente fa il pezzo suo, mettendoci anche tanto buonsenso e un pizzico di pazienza, come necessario nelle cose complicate, credo che a fine giornata potremo tranquillamente tornare nelle nostre case.
Bene, questa era la voce del sindaco Valeria Mancinelli con le indicazioni. In precedenza abbiamo sentito il presidente dell'ANPAS regionale Andrea Sbaffo con le indicazioni, le ultime per quello che concerne questo disinnesco dell'ordigno bellico e soprattutto quello che riguarda l'evacuazione. Era il pre-punto biancorosso. Siamo pronti ora a iniziare la nostra trasmissione dedicata interamente al calcio.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio. E prima.
Punto Biancorosso.
Bene, eccoci di nuovo assieme all'interno di Punto Biancorosso. Adesso ci occupiamo di calcio, ma anche di basket. Giustamente, nella puntata del venerdì ci occupiamo di basket, nella puntata del martedì invece del futsal. Insomma, diamo nell'arco della settimana ci occupiamo anche di altre cose oltre a occuparci perennemente della nostra anconitana. Diamo il benvenuto ovviamente a colui che trasmette, produce, realizza la puntata del venerdì, a Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori. Come ogni venerdì siamo qui per Punto Biancorosso, ultima puntata della settimana che precede nell'antivigilia la gara di campionato della Anconitana, e ci occuperemo oggi di Anconitana ma anche di altre cose, e avremo ospiti che riportano alla mente momenti felici per l'Ancona, per l'Anconitana, per i colori biancorossi. Avremo anche l'attualità con Tommaso Colombaretti, che sarà con noi, poi la finestra sul basket con il Campetto tornato, il Campetto Luciana Mosconi Ancona tornato a vincere in trasferta dopo una gara veramente emozionante con due extra time a Chieti contro il Teramo, e avremo il capitano Lorenzo Baldoni. Ma i primi due ospiti sono due ospiti che ci riporteranno a momenti veramente straordinari, particolari, felici della nostra Ancona, momenti che sicuramente questa sera avremo modo di rievocare, di riassaporare, magari anche con qualche gustoso retroscena, ma sempre legati poi all'attualità, sempre legati all'Anconitana, Anconitana che come sappiamo è attesa sul campo del Cantiano,
però saremo a Cagli.
Sul campo del Cantiano che gioca a Cagli.
A Cagli, questa partita la giocherà. Ieri in trasmissione abbiamo avuto il capitano del Cantiano che ci ha detto che il campo, insomma, fa... non è bellissimo, non quello è bellissimo. Di Cagli, stavo dicendo un altro termine, ma non è radiofonico, però non è bellissimo, Stefano, se lo dice lui.
Io direi che prima di andare magari in pubblicità possiamo leggere la giornata.
Ok, siamo alla 17ª giornata, ovvero la seconda di ritorno, si inizia domani alle 14.30, questi i match in programma: Ilario Lorenzini Barbara Villa San Martino, Mondolfo Calcio Loreto, Osimana Filotranese, Santa Veneranda Osimo Stazione, Villa Musone Vigor Senigallia e Gabicce Gradara Laurentina. Si proseguirà nella giornata di domenica alle 14.30, altri due match, Valfoglia Olimpia alle 14.30 e in contemporanea, come detto, a Cagli, Cantiano Calcio Anconitana.
Sì, in contemporanea per una volta Senigallia, Vigor Senigallia e Anconitana.
Vigor Senigallia gioca sabato. Villa Musone Vigor Senigallia giocherà sabato, quindi giusto. Questa volta saremo noi che avremo il risultato acquisito.
Questa volta sarà l'Anconitana a giocare sul risultato della Vigor.
Esatto.
La Vigor che però, insomma, è attesa, è il classico
testa coda
perché la Vigor è seconda, comunque con Villa Musone che però nelle ultime partite ha dato segnali di risveglio, è riuscita a vincere la prima partita contro il Villa San Martino e aveva anche fatto un'ottima prestazione al Del Conero prima di Capodanno contro l'Anconitana, no? Perdendo solo 1-0. Vedremo perché poi la Vigor si era ripresa, domenica scorsa ha battuto il Valfoglia e non era facile.
Si era troppo consumato nel match con l'Anconitana.
Nel match con l'Anconitana questi rischi ci sono. Ormai questa corsa a 2, 5 punti dividono la capolista Anconitana dall'inseguitrice Vigor Senigallia, dopodiché l'Anconitana ha ben 15 punti di vantaggio sul Barbara, sul Dario Lorenzini, che ha 29 punti. In 16 partite 15 punti di vantaggio sono tantissimi, questo dà idea di come questo torneo sia anomalo, perché sostanzialmente la Vigor e l'Anconitana stanno... passando sopra le avversarie, hanno scalato.
Se finisse così la Vigor non farebbe neanche i playoff,
sì,
perché ci sono 10 punti,
ci sono più di 10 punti, sono 10 punti esattamente quelli che sono di stacco fra la Vigor che è seconda e Barbara che è terzo, e sembra che questo divario vada ad ampliarsi piuttosto che a ridursi. Quindi ci siamo, leggiamo anche la classifica.
Vado. Allora, l'Anconitana, come detto da Ferdinando, in testa quota 44, seguito da Senigallia 39, Ilario Lorenzini Barbara 10 lunghezze 29, poi Valfoglia 27, Gabicce Gradara 25, Filotranese 24, Osimana, Osimo Stazione, Cantiano Calcio a quota 23, Loreto 20, Olimpia Marzocca 18, Mondolfo Calcio 17, Villa San Martino 14, Santa Veneranda 11, Laurentina 6 punti, chiude il Villa Musone con 5 punti, Laurentina e Villa Musone entrambe con una partita in meno, quindi proprio in questo caso ultima contro penultima, dovranno recuperare una partita, ma la sostanza è che si stanno combattendo per l'ultimo posto in classifica.
Bene, Stefano,
abbiamo... andiamo in pubblicità di corsa.
Sì, perché abbiamo appuntamento con il nostro primo ospite, che poi se no ci scappa, vi diciamo chi è, Oscar Magoni. Oscar Magoni, subito dopo la pubblicità.
Punto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual. Con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto bianco rosso.
Bene, entriamo nel vivo di Punto Bianco Rosso con il primo ospite e se come possiamo dire, se siete deboli di cuore non spegnete la radio, insomma, che vi devo dire.
Buonasera ad Oscar Magoni, buonasera Oscar, un piacere averti ai nostri microfoni. Pronto Oscar, ci senti?
Sì. Ecco qua, ti sento forte e chiaro.
Grazie, buonasera, dicevo buonasera, un piacere riaverti ai nostri microfoni.
Grazie, grazie a voi.
Oscar, 33 presenze e 3 gol nell'anno della seconda promozione in Serie A, diciamo tanta costanza di rendimento, tanta qualità e quantità insieme, ma anche 3 gol importanti.
Ma uno sì, perché l'ho fatto all'Ascoli, dunque...
Beh, direi anche gli altri, perché io ricordo quello uno al Vicenza, vincevamo 2-1, il Vicenza attaccava e il tuo terzo gol chiuse la partita, ne aveva fatto uno splendido Graffiedi in rovesciata.
Adesso mi ricordo.
Ti ricordi quello di Graffiedi prima del tuo in rovesciata, bellissimo?
Purtroppo sono passati troppi anni, non mi ricordo più niente.
E poi uno alla Sampdoria, sempre in rimonta, gol di Bazzani e pareggio tuo dopo. Insomma, comunque emozioni forti per una promozione che fu lottata, fu molto...
una promozione inaspettata, perché io venivo da Napoli, e avevo bisogno, dopo tanti anni di grosso stress, di trovare una città piccola dove poter giocare tranquillamente, e lì ho trovato un ambiente stupendo. E la squadra poi è cresciuta, perché mi ricordo che abbiamo iniziato le partite con 2.000 spettatori al Conero e poi abbiamo finito con 20.000 o forse 24.000 una delle ultime partite.
Esatto.
Abbiamo acceso l'entusiasmo di una piazza, di una città, e abbiamo rifatto vivere il calcio importante in una città che da tempo non lo viveva. E è stato un crescendo di qualità di giocatori, di rendimento. E eravamo un grande gruppo con gran bei giocatori, una squadra molto esperta, abbastanza vecchia, però gestita bene da un grande mister come Gigi Simoni, che ha saputo con la sua esperienza plasmare tutti i ragazzi. Dunque, avevamo anche dei giovani molto interessanti, perché mi ricordo Daino, mi ricordo
Antonini
e
Graffiedi,
giocatori fortissimi, veramente siamo stati bravi, siamo stati fortunati, e è bellissimo dare un'emozione alla città. E dopo, peccato che l'anno dopo io ero già andato via, ma poi il problema societario.
Sì, infatti, il problema societario, sì. Tu eri andato via perché poi, come dicevi, era una squadra molto esperta, per cui anche necessariamente fu rivista.
Io avevo fatto 33 partite, 3 gol, avevo fatto il campionato da protagonista, ma tenendo conto che il campionato era sulle 34 partite, dunque le avevo giocate tutte.
Sì, praticamente poi, tutte.
Poi ho cambiato allenatore, non fui confermato e ho deciso poi di andare altrove, di andare alla Triestina dopo Ancona.
Alla Triestina, esatto, alla Triestina.
All'Unione Triestina.
Sì, sì, sì. Però, insomma, in quella squadra eri un po' l'equilibratore, no?
Sì,
dell'assetto.
Eravamo io, Perovic e Maini, i tre centrocampisti, diciamo, pseudo titolari, e io ero quello che riuscivo a gestire un po' anche gli inserimenti, a dare copertura davanti alla difesa, ma anche andare a calciare in porta, a tirare. E dunque, insomma, stavo ancora bene lì, ho fatto un gran campionato, ma stavo bene di testa, ero in un posto che mi piaceva molto, e dunque mi è dispiaciuto. L'unico rammarico è che ho dovuto poi lasciare, e questo mi ha fatto male, lì per lì mi ha fatto male dopo un campionato così, però il calcio è fatto di queste cose.
Sì, certo, Oscar, però quell'anno era palpabile l'entusiasmo, no? Anche girando in città.
No, ma ripeto, se parti con 2.000 spettatori e finisci con 25.000, e ogni domenica c'era un crescendo, e la squadra più giocava, più rendeva, è chiaro che è bello andare in giro per la strada, è bello vivere la domenica con la tifoseria alla grande, con interesse, con... credo che 24.000 spettatori o 20.000, adesso non mi ricordo, partiti in casa con proprio forse con il Vicenza.
Con il Venezia ce n'erano 20.000 che vincemmo al 90, vincemmo in pieno recupero col gol di Perovic, ti ricordi?
Esatto, col Venezia.
Che il Venezia pareggiò sul rigore a qualche minuto dalla fine, poi Perovic nel recupero riuscì a segnare.
Sì. Ma sono quelle emozioni, accendere l'entusiasmo della gente, portare la gente allo stadio, divertirsi, è bello. Sono bei ricordi, ogni volta che passo da Ancona mi ricordo sempre volentieri di quell'esperienza. Vissuto bene, una città per bene, gente educata, gente a posto, è stato bello.
Sì, anche in trasferta veniva la gente, a parte l'ultima a Livorno, una vera invasione.
Livorno abbiamo pareggiato 1-1, siamo andati in Serie A con quel pareggio. È stato uno spettacolo, poi l'Ancona ha fatto solo 2 promozioni di Serie A.
Ma se ti ricordi c'era mezzo stadio bianco-rosso.
Sì, mi ricordo bene, ho ancora proprio un po' di tempo fa, 5-6 mesi fa, ho sistemato un po' le magliette del passato, ho trovato ancora le maglie con la A di Ancona, insomma, un po' di civelli, un po' di ricordi. Ripeto, è stato molto bello, è una bella soddisfazione. Regalare all'Ancona 2 promozioni Serie A e farne una è stato qualcosa di incredibile.
Sì, tra l'altro è il 100% perché hai disputato un solo campionato e l'hai vinto sostanzialmente.
Sì.
Senti,
sarei rimasto volentieri, ma purtroppo poi il calcio...
Certo, il calcio è fatto di scelte, quindi...
Nessun rancore contro nessuno.
Beh, hai preso il meglio, perché poi lo, il campionato successivo non è stato effettivamente, non fu un campionato che
poi
ci diede gioia.
Ci sono stati grossi problemi, però quando, quando un giocatore vince un campionato poi pensa di
rimanere
e provare a difendere. Ricordo anche che abbiamo fatto bene in Coppa Italia col Milan in casa, abbiamo pareggiato 1-1.
Sì, con Robbiati.
Con Robbiati e con Leonardo abbiamo fatto gol, mi sembra.
Sì, sì, Leonardo, sì. Una grande prestazione quella, perché
ancora, ancora Milan pareggiare in casa 1-1 è un grande risultato.
No, poi Oscar, quel Milan era
forte davvero, eh.
Quel Milan era veramente forte,
era spaziale, infatti poi a San Siro perdemmo 5-1,
andando
in vantaggio con Gatti, mi ricordo bene,
vedi che tornano le emozioni.
Sono le partite quelle storiche, quelle che ti rimangono un po' dentro, un po' di più.
Sì, certo, quelle che ogni giocatore...
Però io mi ricordo bene anche la partita con l'Ascoli, il derby...
Sì, il gol di Tentoni, no, l'ex, subito, all'inizio.
Avevamo fatto bene sia ad Ascoli che ad Ancona, benissimo ad Ancona, dunque... Bello, è stato...
Beh, ad Ancona segnasti, aveva segnato l'ex di turno, Tentoni.
Ci siamo divertiti.
Beh, segnare nel derby credo sia stata una bella soddisfazione, no?
Sì, io tra l'altro facevo sempre 2-3 gol a stagione, mi ricordo che il presidente mi ero fatto mettere un premio per fare 2 gol all'anno e uno però dovevo farlo nel derby. E sono stato capace di farlo e è stato bello.
Beh, hai centrato sia il numero che la collocazione del gol.
Sì,
no,
sì.
Lo ricordiamo perché quel punto... Siccome poi l'Ancona è andata in Serie A con il quarto posto e con 3 punti di vantaggio sulla Triestina, non a caso, la Triestina che sarebbe stata la tua squadra l'anno successivo, e il Palermo che pure finì a 58 punti, ogni punto era un punto determinante quell'anno.
Poi la Serie B è un campionato tosto, equilibratissimo, dove comunque ogni partita è tirata al limite, però noi eravamo una squadra molto esperta, al tagliare. Cara, poi c'era Marini, Schenardi, Gant, una squadra che quando andavamo in vantaggio poi nella partita addormentavamo un pochino, riusciamo sempre a gestirla abbastanza bene, dunque siamo stati rimontati pochissime volte.
Beh, diciamo che a centrocampo la giocavate, quindi era pure difficile venire.
Avevamo un portiere molto forte come Scarpi.
Scarpi, esatto.
Era una squadra dove dovevamo andare in vantaggio e poi gestire bene la situazione.
Sì, c'era Russo, anche il giocatore
Russo, terzino sinistro, sì. Che ha fatto molto bene, molto bravo. Montervino, no, chi c'era poi, non mi ricordo.
No, c'era appunto, dicevi, Maltagliati, Daino, Di Cara, De Patre, Tiziano anche De Patre.
Tiziano De Patre, non mi ricordavo di De Patre, che è un gran bel giocatore, anche De Patre, molto forte anche lui.
E poi c'era la scheggia impazzita, Tarana.
Tarana che era giovane e stava proprio emergendo in quel momento lì, aveva un entusiasmo, entrava 20 minuti alla fine, mezz'ora spaccava le partite.
Una scheggia impazzita, no? Quando entrava qualcosa succedeva sempre.
E poi ha fatto una bella carriera anche lui, è stato bravo.
Sì,
un ragazzo che era, prometteva bene, ha fatto bene.
Beh, proprio, poi no, non ci dimentichiamo, c'era anche in panchina gente, ecco Tarana, cioè le scelte di Simoni anche dalla panchina erano importanti, perché c'era Budan che poi anche ha fatto una bella carriera.
Budan ha fatto dei gol importanti con l'anno lì.
Giocatore...
Poi in difesa c'era anche uno straniero, Bolic.
Bolic, come no, Bolic.
Bravo,
espertissimo, aveva fatto la Serie A, insomma, Bolic con la Salernitana, giocatori tutti esperti che sapevano...
esperti, bravi, e un bel ambiente, le cose, siamo partiti per fare un campionato buono e alla fine ci siamo trovati ad essere promossi in Serie A, è una cosa di inaspettato e di incredibile.
Oscar, il tuo presente invece, sei il direttore sportivo del Renate,
Renate Calcio, è una società di Lega Pro, siamo una delle più piccole società della Lega Pro e cerchiamo di con poco di ottenere molto e stiamo lottando, facendo, e sono contento perché faccio quello che mi piace. Dopo aver fatto l'allenatore ho cominciato a intraprendere questa carriera da DS e speriamo che magari un giorno possa venire all'Ancona a fare il DS, chi lo sa.
Questo sarebbe anche un buon auspicio per l'Ancona, perché vorrebbe dire che che l'Ancona sì. è tornata su,
Speriamo.
Su. Ecco, tu avrai seguito, penso così, alla lontana, ma le vicende sì. dell'Anconitana, che è ripartita addirittura dalla prima categoria questa volta.
Sì, dispiace perché abbiamo avuto problemi là, poi ancora dopo, insomma, è una società che non trova pace. Purtroppo per fare il calcio ci vogliono imprenditori seri, che abbiano grande passione, che abbiano possibilità economiche. Insomma, Ancona lo merita per la storia che ha e per la città che è, per la gente che c'è lì, per la passione che si respira tutti i giorni. Credo che l'Ancona meriti una squadra molto più competitiva.
Ecco, Oscar, la domanda che volevo farti. Tu hai detto giustamente servono disponibilità economica e è una società solida. Però il Renate ce lo insegna, tu lavori per il Renate e io seguo per il Corriere dello Sport tutte le squadre marchigiane del tuo girone, della Serie C, quindi sia la Vis Pesaro che il Fano, che la Fermana e la Samb. Ecco, io credo però che in Serie C ci siano squadre che insegnano come si possa fare calcio seriamente anche con risorse abbastanza limitate. Cioè
sì, sì, è vero, adesso noi facciamo delle squadre con molti giocatori giovani, dunque rubiamo del minutaggio, diamo le valorizzazioni da parte delle società professionistiche, cerchiamo di vendere giocatori a fare plusvalenze, abbiamo degli introiti dalla Lega che per noi sono molto importanti, facciamo un calcio sostenibile e naturalmente un calcio che richiede dal fatto di passare estremamente con i giocatori giovani. Dunque molte scommesse, ma anche giocatori interessanti che poi li ritroviamo dopo qualche anno in Serie A.
Ecco.
Renate negli ultimi 6 anni ha mandato 7 giocatori, ha mandato 9 giocatori, scusami, tra 6 in Serie A e 3 in B. E questo è motivo di soddisfazione per me, per la società e per il presidente e per tutti quanti.
Certo, di soddisfazione e di programmazione, perché appunto dicevo questi esempi ci perché poi la Vis Pesaro, il Fano, la Fermana in particolare non è che abbiano budget faraonici come il Renate, immagino, quindi con la competenza, con la programmazione si riesce.
Sì, sì, poi i presidenti, anche quelli che sono tendenzialmente danarosi, comunque non vogliono buttare soldi in questo momento e dunque è molto importante riuscire a fare le cose con una programmazione seria e far capire anche alla tifoseria che per stare in piedi in questo momento nel calcio di Lega Pro bisogna passare da queste, per quanto riguarda Renate naturalmente, bisogna passare attraverso questa politica e va accettata.
Ma io direi non solo il Renate, perché tolta qualche caso raro di società appunto che è molto difficile che non vada a spese,
sì.
oppure ecco...
C'è difficoltà, lo si sa.
Può capitare una volta il Lecce di turno che scende, oppure adesso quest'anno c'è la Ternana, però in generale tutti fanno il passo, cercano di fare il passo secondo la gamba, altrimenti vediamo quello che è successo l'anno scorso, ma che sta succedendo purtroppo anche quest'anno. Voi siete direttamente interessati, credo, perché insomma...
Se qualche squadra poi buca l'anno dopo è veramente... come tu da dire con i pantaloni a terra e poi diventa difficile, le squadre poi falliscono e ripartire è estremamente complicato, i campionati comunque anche in Serie D in eccellenza sono campionati che costano ma non hanno introiti, dunque sono solo costi e diventa molto complicato resistere negli anni. Il calcio è fatto di programmazione, ma lo vediamo anche a grandissimi livelli, anche la Juventus è nettamente più forte degli altri perché ha una programmazione che è decisamente più avanti degli altri.
Esatto.
Chi lavora meglio, chi lavora in anticipo e sa cosa fare bene può resistere, può fare risultati e poi io penso che la Lega Pro per molte squadre sia il bacino per far giocare i ragazzi giovani e dunque vedere all'opera dei campioncini che poi nel tempo diventeranno dei campioni veri.
Quindi lavorare sui prestiti dal settore giovanile della grande società.
Acquisire anche qualche giocatore di proprietà.
Anche dalla Serie D, no? Campionato dove si pesca.
Anche dalla Serie D, certamente, ci sono degli ottimi elementi, ottimi giocatori e bisogna provare a dargli la possibilità e bisogna avere dunque un'organizzazione anche di scouting, di ricerca e niente, insomma, è un pizzico di fortuna che ci vuole sempre nel calcio.
L'ho visto cambiare questo campionato di Serie C, io che lo seguo appunto, tu lo segui per il tuo Renato, io seguo queste squadre, l'ho visto cambiare negli anni perché ecco, una volta erano in maggioranza giocatori che scendevano di categoria ma che magari erano un po' in là con gli anni. Oggi quasi tutte le squadre invece si rivolgono ai giovani, si rivolgono ai prospetti che indicavi tu, ragazzi che devono emergere, che vogliono emergere, o che vengono dalla D oppure che sono giovani di prospettiva.
Esattamente così. Sì,
e poi c'è il discorso del minutaggio che incide.
Beh, è molto importante, incide parecchio e noi ne usufruiamo il meglio possibile. Dunque, abbiamo poi fatto delle squadre di Zatter, ragazzi diversamente abili, dove ci sono dei contributi da parte della Lega, abbiamo fatto delle squadre sociali, abbiamo fatto le squadre femminili. Dunque siamo una società piccola che però cerca di usufruire in tutti i modi dei bonus che la Lega ti dà. Naturalmente devi reinvestire una parte di questi soldi con l'attività collaterale alla prima squadra.
Attività sociali, diciamo.
Dunque, attività sociali, attività di settore giovanile. Cerchiamo anche di unire i risultati sportivi, dunque un calcio agonistico, super agonistico con la prima squadra del settore giovanile, ma anche di dare uno scopo sociale a quello che è tutta la nostra società.
Oscar, abbiamo tantissimi messaggi per te. Cominciamo da Dorico che dice: Magoni, in campo eri un leader, perché non hai fatto l'allenatore?
No, l'ho fatto l'allenatore per 10 anni, sono arrivato 2 volte in C1 quando c'era la C1 e la C2, e nella C unica, diciamo, e poi volevo in 10 anni arrivare in Serie B, non ci sono riuscito, ho preferito cambiare.
Ti eri dato un tempo, insomma.
Esatto, sì.
Ancora, questo non è firmato, Stefano? Questo messaggio non ha firma? Il prossimo?
Allora, tanto sempre sui ricordi, perché adesso abbiamo una sfizza sui ricordi. Magoni, che ricordi quando correvi? Mi pare avessi 35 anni e stiamo parlando...
Quanto correvi e non eri più giovane, dice il nostro ascoltatore che non si firma.
No, 35 no, ne avevo 33.
33.
Sì, però correvo ancora bene, stavo bene. Ma io ho smesso a 36 anni... stando ancora bene, ma ho fatto una scelta anche lì proprio di smettere, non volevo sentirmelo dire, e allora ho capito da solo che era meglio smettere.
Hai deciso tu?
Io ho preferito decidere io. Sì.
Ecco, sì, non hai aspettato che ti dicessero accomodati fuori.
Esatto, sì.
Un altro nostro ascoltatore,
è Mattia,
centrocampista top, grande Oscar. Poi
no,
ancora...
Grazie, ma fate sentire anche i messaggi, quelli non tutti benevoli, perché
non arrivano.
Sembra che li ho mandati tutti i messaggi poi.
Gianluca dice: un grande saluto a Oscar Magoni, il regista del centrocampo dorico. Quello che dicevamo, eri un po' l'equilibratore di quel centrocampo.
Sì, è vero. Avevamo anche però 2 tecnici importanti, mi piace ricordarli. Uno, Gigi Simoni, che aveva un'esperienza incredibile, ma anche Fulvio Pea, che poi ha fatto una carriera importante anche lui da allenatore, si è visto che aveva delle grosse capacità e da dimostrare.
Noi la coscienza critica della nostra trasmissione ce l'abbiamo e non lo silenziamo, certo. Tu dicevi anche qualche messaggio critico, ma non è critico nei tuoi confronti. Ci dice Gianni Red Bull, dice: ma perché fate sempre gli Amarcord per farci girare di più le palle?
Gli Amarcord sono tendenzialmente un po' tristi, perché mi fate ricordare cose belle che non si possono più rifare, allora è un po' triste la situazione, un po' malinconica.
Però Oscar, la storia di una società è importante, io credo che sia importante soprattutto nei momenti difficili, perché... No. Questo deve dare la forza, non è solo nostalgia, deve dare la forza per mantenere un'identità, altrimenti nelle serie inferiori si perde queste, e non si deve perdere.
Bisogna, voi poi che siete lì dovete assolutissimamente far passare il messaggio ai giovani, ai ragazzini di Ancona, dei ragazzi dell'Ancona che giocano nei limitrofi di Ancona, che l'Ancona è un punto di riferimento e deve essere un'ambizione per tutti vestire quella maglia.
Ecco, questa è una domanda invece, Oscar. Ci dice Alex: quell'Ancona lì si salverebbe ora tranquillamente in Serie A. Grande Oscar. Come la vedi? Cioè, è vero questa cosa che dicono tutti, che almeno...
Si sente spesso dire che le squadre di 20 anni fa sarebbero più forti di quelle di ora. Io dico che il calcio però è cambiato, bisogna prenderne atto, è diventato molto più veloce, ancora molto più tattico. e dunque i getti tecnici sono sempre di meno e diventa più difficile, dunque non so, non, è un po' brutto dire se quell'Ancona adesso potrebbe farcelo o meno, non lo so.
Oscar, però io vedo che poi...
Lasciamo che ognuno abbia la propria idea
e il proprio tempo. Però Oscar, io vedo che anche in Serie C chi ha i buoni giocatori alla fine le partite le vince.
Sì, no, chiaro che bisogna sempre avere i buoni giocatori, magari nei voli strategici, però è diventato anche un calcio ancora più fisico, molto più veloce, molto più di forza e forse un filo meno tecnico. E allora per questo che diciamo che le squadre di adesso non giocano bene, però il calcio moderno è questo. È brutto comparare, secondo me, le due cose.
Sì, i paragoni attraverso il tempo lasciano un po' sempre il tempo che trovano, appunto. Cioè, sono sempre molto...
Facciamo in modo che è bello pensarlo, dai.
Ecco, sì, è bello pensarlo. E soprattutto è bello pensare che l'Ancona presto possa riaffacciarsi, quantomeno...
Speriamo che l'Ancona vada in Serie C e mi chiami a fare il direttore sportivo.
A fare il direttore sportivo. Perché come hai detto tu, non si può rivivere la stagione da calciatore perché non si va indietro con gli anni purtroppo, ma si può magari tornare ad Ancona a lavorare.
L'età passa anche per me, ho preso una nuova carriera e dunque è giusto mettersi in discussione anche su altre situazioni. Dunque...
Certo. Bene, Oscar, grazie per essere stato con noi. Noi ti facciamo un in bocca al lupo per il tuo Renate. Magari personalmente avremo modo di incontrarci in un'occasione in cui incontrerai.
Noi abbiamo fatto negli ultimi 3 anni un nono, un settimo posto. Quest'anno stiamo un attimo soffrendo, però io ho fiducia nei miei ragazzi e penso che alla fine riusciremo a salvare la pelle. Dunque, speriamo che vada tutto per il verso giusto e colgo l'occasione per salutare tutti i tifosi dell'Ancona e quei tifosi che sono venuti allo stadio, che ci hanno dato una grossa mano, e se abbiamo vinto il campionato qualcosa hanno fatto anche loro. Dunque, quando si vince il merito di tutti, ma veramente di tutti, e io ringrazio tutti voi, la città, tutti quanti per avermi ospitato e insomma per aver dato una bella emozione, dai.
Grazie Oscar Magoni. A risentirci presto, ciao, in bocca
grazie,
al lupo.
Arrivederci, buona serata, buon lavoro.
Bene, lasciamo allora questa parte dedicata alla storia da Marcord, ma come ho detto prima, attenzione, se siete deboli di cuore, non continuate l'ascolto, perché dopo Magoni ne avremo un altro di Marcord, quindi mi dispiace per Red, per Gianni, ma ce n'è un altro e... difficile per me scegliere tra i due, sinceramente. Il prossimo forse me lo ricordo meglio, forse, non lo so, però fate voi, perché fra poco, dopo la pubblicità, avremo il nostro secondo ospite.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna, qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma, ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73. Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22:30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione ed allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Fino al 28 febbraio vi aspettiamo con sconti dal 30 al 50%.
Punto Biancorosso.
Allora, spero che abbiate fatto quello che vi ho detto prima, quindi se siete deboli di cuore, che non vi piace la Marcord, attenzione, spegnete la radio o cambiate stazione, perché adesso vi facciamo fare un salto nella sedia, giusto Ferdinando?
Certo, buonasera a Sandro Tovalieri ai microfoni di Radio Tua. Buonasera Sandro.
Buonasera a voi.
È un piacere averti, un piacere sentirti. Dicevamo prima, abbiamo avuto un altro ospite illustre come Oscar Magoni, dicevamo la seconda promozione, tu la prima. Nei momenti di difficoltà io credo che sia importante in una piazza come Ancona mantenere l'identità, ricordare i momenti belli, fare gruppo, restare uniti intorno alla maglia biancorossa anche quando la categoria non è delle più esaltanti. Che ne pensi?
Penso che quando succedono queste cose l'amore diventa ancora più forte della gente, quindi aver vissuto questo baratro ha dato un'ulteriore forza a tutti gli anconetani che si sono stretti intorno alla squadra, sorretta da una grande società. I risultati si stanno vedendo in questi anni, anche se è una categoria che non appartiene per nulla a una città importante come Ancona, però sono sicuro che al più presto tornerà nei campionati che gli compete, perché sono troppe società che ultimamente sono sparite, che non meritavano la fine che hanno fatto e hanno levato tanto blasone a campionati importanti.
È un altro calcio rispetto a quello che giocavi tu, intendo non tanto anche nel rettangolo di gioco, ma soprattutto intorno, no? Funzionava diversamente quando giocavi.
Beh, sono due epoche diverse. Prima il calcio era fatto di più sensibilità, di più attaccamento ai colori, alla maglia, ai tifosi, c'era uno stretto legame tra la gente e la squadra anche nei momenti di difficoltà. Oggi sinceramente mi sembra di assistere a un teatrino, a uno spettacolo, a tutto un business che non ha niente, che è importante per l'amor del cielo, però credo che i giusti valori dello sport l'hanno tolti a chi è appassionato di calcio. Io sinceramente non mi diverto più.
È brutto sentirlo da te, che sei insomma oltre che un professionista, però sei un appassionato di questo sport, uno che lo ha fatto per passione, no? E da quando sei partito nelle giovanili, insomma, si sa, ecco, la tua passione è nota.
Beh sì, cioè io lo seguo, mi piace, perché poi alla fine è stato il tuo lavoro, non è che sto sputando sopra il piatto dove ho mangiato, ci mancherebbe altro, però sono cambiate troppe cose che hanno fatto disinnamorare il calcio, cioè partite il venerdì, partite il sabato, due partite la domenica, tre lunedì, no? Non ci si capisce più niente, quindi un giocatore che dopo due giorni va via, è così.
Ecco, questo, forse non c'è più il tempo per i tifosi, almeno nelle piazze anche di provincia, no? Di entrare in confidenza con i calciatori, avere un rapporto stretto con il calciatore.
Infatti oggi si fa fatica trovare il tifoso che si innamora come all'epoca nostra, che individua un proprio beniamino, perché sa che per qualche anno può sfruttare le sue giocate, i suoi gol, i suoi divertimenti.
E anche conoscerlo.
E anche conoscerlo, sì, oggi è diventata proprio una cosa, oggi il giocatore difficilmente si va a vedere, basta che viene chiamato da un club, viene scortato da 10 dirigenti. Prima io mi ricordo che andavamo da soli e stavamo tutta una serata insieme ai tifosi, che no, non ci scordiamo mai che senza di loro noi non saremmo mai fatti nulla.
Esatto. Cioè, questo. Ma anche per noi, Sandro, io andavo allo stadio o comunque agli allenamenti, ho seguito tante squadre, ho sempre scelto, magari secondo il tema del giorno, il calciatore da intervistare. Adesso ormai da anni bisogna passare attraverso l'addetto stampa.
Ma, sì, ma anche sono... perché poi c'era l'apertura dei cancelli, che la gente poteva venire a vedere gli allenamenti, stare a stretto contatto con i propri beniamini. Oggi non puoi portare un bambino a fare una foto perché il giocatore è già andato via da due ore, è passato da un altro cancello e tu sei lì davanti come un pezzo a aspettare la foto del beniamino. Invece prima arrivai con la macchina, la gente ti salutava, prendevi i cappetti, contestavano, perché quando le cose non andavano bene era anche bello poter vivere quel momento di non tranquillità, perché ti faceva capire che poi la domenica dovevi dare quel qualcosina in più.
Era un rapporto stretto con i tifosi.
Molto, sì.
Molto stretto. Due anni qui ad Ancona.
Poi con gli anconetani abbiamo avuto, poi sai benissimo che poi nel calcio quando vinci la gente ti ricorda sempre con gratitudine, con affetto, ma noi abbiamo passato un anno con quella fantastica promozione che nessuno di noi, neanche il più incallito tifoso, si aspettava. Invece dopo settimana è diventata una cosa bellissima, insomma, quelle scene di Bologna penso che allo stadio e al rientro siano indelebili nel cuore di tutti noi giocatori, perché sappiamo che abbiamo regalato una gioia unica a una città straordinaria. Poi lo stadio, che era bellissimo, insomma, 13.000 persone, sembrava che ce n'erano 80.000.
E poi la prima volta non si scorda mai in tutte le cose.
No, è come il primo amore.
È come il primo amore. Due anni, tante presenze, tanti gol. Qui ad Ancona esattamente 71 presenze, 22 gol, di cui alcuni decisivi per quella promozione che ricordavi. Qual è il gol più bello che ricordi ad Ancona?
Lo sai, per un attaccante i gol sono sempre belli, anche se li fai con il sedere, perché quando si gonfia la rete è sempre un momento di gioia. E ci sono stati sicuramente gol importanti, però io credo che il gol fatto a Pescara sia stato un gol meraviglioso per una partita molto sentita, il gol fatto ad Ascoli, dove sappiamo benissimo la rivalità che c'è tra gli anconetani e gli ascolani. Aver fatto gol
anche con i pescaresi non è male, i tifosi ancora fanno il coro sulla trasferta di Pescara,
Sì, però con Ascoli credo che sia
certo,
qualcosa di
diverso,
di
certo,
particolare per l'anconetano. Quindi aver fatto gol, aver regalato un'emozione agli ultimi minuti è stata una gioia indescrivibile. Rientro allo strabacco, che abbiamo fatto gli scherzi, gli sfottoi, tifosi ascolani con Danilo dello strabacco, insomma, ancora sono passati 27 anni ma ancora me lo ricordo.
Il compagno più simpatico, comunque, insomma, più che ti faceva ridere di più qui?
Ma diciamo che lì era proprio, se siamo andati anche in Serie A proprio perché la forza nostra era il gruppo, non c'erano gelosie e invidie da chi giocava e non giocava. Però se devo andare a prendere proprio il riassunto di uno, penso che quello scemo di Pecoraro era imbattibile, insomma. Pecoraro era il numero uno.
Qui ad Ancona due domeniche fa è stato festeggiato, due partite fa è stato festeggiato Salvatore Mastronunzio, che ha realizzato il suo 100° gol con la maglia biancorossa, sommati quelli realizzati nei campionati professionistici e quelli che realizzati dopo il suo ritorno. Ecco, giocatore come Mastronunzio, che ha scelto poi di ricominciare dalla prima categoria anche con l'età che ha e che si è rimesso in gioco, tu vedi, secondo te è importante che la tifoseria possa comunque identificarsi, un po' il discorso di prima, in un calciatore che comunque ha una storia con questa maglia?
Beh, intanto ti faccio i complimenti perché sta facendo delle cose bellissime. Essere scesi in una categoria significante, tra virgolette, gli fa onore e gli già del grande attaccamento che ha per questa maglia, quindi sposato questo progetto, sto facendo bene, la gente è innamorata di lui, quindi io gli auguro veramente tanti successi. Sotto Porta credo che è un cecchino infallibile, io nonostante sto a Roma, insomma ogni domenica seguo le sorti della squadra e garantisco al più presto, anche perché ho piacere di conoscere il presidente che l'ho contattato personalmente l'anno scorso, aveva piacere di conoscermi, quindi al momento che il freddo sparirà verrò volentieri a vedere una partita in casa e salutare la nuova proprietà. E
quindi hai conosciuto Stefano Marconi?
L'ho conosciuto tramite Facebook e ci siamo salutati, aveva grande piacere di conoscermi e al più presto lo contatterò e verrò a vedere una partita, sarò in presenza sua, insomma, e di tutti i tifosi, perché credo che in una categoria così avere 4, 5, 6 mila persone credo che sia una cosa bellissima, insomma.
Sandro, è una promessa che verrai allora?
Come no, assolutamente sì, perché poi credo che quando lascio un ricordo bellissimo è anche giusto dopo un pochino riappacciarsi, ricordarsi di tante belle cose passate insieme, di rivedere degli amici e di dare un supporto da tifoso anche all'Ancona, quindi, però con molto piacere.
Senti, i messaggi qui sono tanti, no? Sono passati gli anni ma l'affetto rimane. Ti saluta Cesare Serrani, il signore che ti affittò casa. Sì, poi c'è.
Mi dedicarono pure una via, mi sembra lì. Io vivevo in una palazzina, io e Alessandro Mista.
Ah, quindi ti dedicarono la via.
Sì, ci fu una dedica nel momento che siamo andati in Serie A, mi ricordo che ci fu un qualche cosa di particolare, ma in quel momento era una pazzia generale ancora, insomma, certo. Non credevamo ai nostri occhi, nessuno di noi, di essere approdati per la prima volta nella storia delle persone ancora in Serie A.
Certo. Fabrizio Bazzotti dice: Tovalieri, il tuo gol a Pescara, chi se lo scorda? Dorico dice: sto a piagne a sentì il Cobra, ancora non mi spiego perché Castellani e Guerini, due che ci capivano, non l'hanno confermato in A. Boh, perché non c'è stato?
Perché in quel momento Guerini non ci capì più niente. No, vabbè, sono cose che purtroppo succedono. Io ero etichettato purtroppo come tanti, se voi vi ricordate Dario Huppener.
Come no?
Dario Huppener è un giocatore che in Serie B faceva sempre doppie cifre di gol, però eravamo i classici giocatori etichettati per la Serie B, infatti ogni anno avevamo tutte le squadre di Serie B che ci volevano e non ci hanno dato fiducia, tant'è che il mister, quando io feci bene in Serie A, mi chiamò e mi disse: io ho fatto un grande errore. Ho detto: perché tu sei un coglione, gli ho detto.
Ah, ti ha chiamato Guerini per dire.
Ma sì, perché noi avevamo un rapporto bellissimo con il mister, no? Perché poi quando fai i risultati, perché poi lui era uno che soffriva l'incidente che aveva avuto, era molto attaccato alla città di Ancona, la gente lo stramava, insomma, ci ricordiamo tutti, quindi aver fatto questa cavalcata insieme ha suscitato in noi un ricordo e tante volte ci sentiamo anche su Facebook con Massimo Calda, abbiamo aperto un gruppo di WhatsApp con tutti gli ex compagni, ogni tanto ci scriviamo e ci salutiamo, che sarebbe bello magari una volta. Strabacco ancora esiste, credo, no?
Danilo non c'è più, purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa.
Adesso mi dispiace, ecco, mi dispiace perché è una bravissima persona.
Sì, però un pensiero anche da parte nostra, sempre un pensiero affettuoso a Danilo. Il locale c'è, però, quindi la rimpatriata, io penso che
sarebbe bello anche per Danilo, insomma, che sono sicuro che lo faremo con tempo.
Sicuramente, pensateci, perché ecco, è bello che abbiate questo gruppo di Facebook e quindi è rimasto questo filo rosso che vi lega.
Come no?
E penso che una rimpatriata non possa che avvenire qui ad Ancona. Sarebbe bello, magari ne parliamo. E anche la nostra radio può essere un partner di questo bello incontro.
Anche perché gli anni passano, eh?
Sì, esatto. Passano. Io ti ricordo addirittura in un derby primavera con Lazio-Roma, pensa tu, insomma, quanti anni sono passati. Tu e Baldieri, imprendibili.
Lo so.
Ricordo bene, sì, Tovalieri-Baldieri.
Come no, sì, sì, beh, Paolo è stato un grande giocatore, poi abbiamo vinto anche il Viareggio insieme, siamo diventati campioni d'Italia con l'Allievi, abbiamo giocato ai massimi livelli, quindi un attaccante che si diceva che era perfetto per le mie caratteristiche, perché lui era più un esterno che aveva questo sinistro che ti metteva la palla, era come Antonio Di Carlo, che Antonio Di Carlo era straordinario, no?
Sì.
Cioè, gli mancava un pochettino qualche rotola dentro al cervello, perché se sarebbe stato perfetto sarebbe.
Però il piede era il piede, eh?
Ah, lascia perdere. Penso che due giocatori di quel livello sono stati lui e Francesco Dell'Anno.
E Dell'Anno, esatto. Altro giocatore che gli mancava la cosa che dicevi prima di Chiara, perché tecnicamente Paolino Dell'Anno non aveva poco da imparare, insomma.
Assolutamente.
Forse però era anche lì un altro modo di intendere il settore giovanile. C'erano dei maestri di calcio.
C'erano dei maestri, ma poi nello stesso tempo si dava più possibilità al settore giovanile di poter far emergere dei ragazzi. Io mi ricordo che a 16 anni Lido mi facevo allenare nell'82-83, quando la Roma diventò campione d'Italia. Io mi sono allenato 7 mesi con Falcao, Truzzo, Di Bartolomé, Bruno Conti, e non ti nascondo che insomma a fine allenamento mi mettevo lì a rubare il mestiere di Roberto Bruzzo, che era un po' come le mie caratteristiche dentro l'area di rigore. Quindi alla fine avere avuto anche un giocatore così importante per te giovane, hai acquistato molto
fondamentale
la tua esperienza, certo.
L'università si insegna, no? Le cose si insegnano, si imparano. Beh, in quel caso,
poi è normale che vai avanti e devi avere le qualità per dimostrare, perché quando giocavo io in Serie A, insomma, fare gol, io scendevo in campo, mi facevo il segno della croce sperando di prendere qualche pallone, perché quando vedevi Baresi, Costa Curtasci, Maldini, Gentile, Brio, Scirea, ti mettevi le mani nei capelli e dici: come fai a fare gol? E quindi dovevi essere bravo per forza.
Però li facevi poi.
Io ho cercato di fare del mio meglio, anche perché il ruolo mio era quello di prendere pochi palloni, ma quelli pochi prendevo dovevano essere quelli decisivi.
Metterli dentro, e li hai fatti da tutte le parti con tante squadre. Sandro, noi ti ringraziamo, sei stato come al solito gentilissimo, ti aspettiamo ad Ancona, allora ti prendiamo in parola.
Come no, guarda, mando un grandissimo saluto a tutti i tifosi dell'Ancona e gli dico di seguirli con grandissima passione, perché tra qualche anno torneranno nella categoria che meritano e sarà ancora più bello ripartire tutti insieme. Quindi un abbraccio a tutti.
Grazie Sandro, salutiamo Sandro Tovalieri, buona serata. E Stefano, la pubblicità e poi andiamo nell'attualità.
Allora andiamo subito in pubblicità, perché già sono quasi le 20. State con noi.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna.
Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialata e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva. Superdry, Lyle & Scott, 3-Stroke, Milton Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, come dicevamo, dal passato al presente lasciamo i due condottieri della prima e della seconda promozione in Serie A e beh, auspichiamo la terza. No, intanto auspichiamo certo, un po' lunga per arrivare alla terza adesso. Ma intanto un passaggio di categoria per avvicinarci di un altro pochettino. Chi abbiamo con noi?
Tommaso Colombaretti. Buonasera, Tommaso.
Buonasera a tutti.
Stasera abbiamo un po' rievocato dei tempi, gli anni ruggenti dell'Ancona con le promozioni, le due promozioni in Serie A, con due protagonisti delle due grandi cavalcate. Adesso torniamo all'attualità, torniamo a questa partita che vi vedrà impegnati in quel di Cagli, ma l'avversario è il Cantiano.
Sì.
Che ricordo hai del...
In paragone la promozione nostra strabiliante dell'anno scorso con quelli di Serie A, no?
certo, ogni promozione è bella però perché poi sì, comunque sì, infatti, fatte le debite proporzioni
fa sempre piacere.
Esatto, e poi fatte le debite proporzioni ogni campionato ha le sue difficoltà, ogni campionato ha una sua storia, i contesti sono diversi chiaramente, questo è ovvio. Tommaso, sì. Che ricordo hai del Cantiano all'andata?
Ma è andata comunque, è stata, cioè, chiaramente come avevamo accennato all'inizio, non sapevamo quali difficoltà potevamo affrontare e quindi era tutto nuovo, ma io credo che al di là dell'andata o comunque di quello che abbiamo incontrato all'inizio durante questo girone di andata proprio complessivo, adesso sarà tutto un altro genere di partita, come un altro genere di ritorno, perché l'abbiamo visto l'anno scorso quanto cambi il campionato nel momento in cui le squadre non hanno più tempo da perdere, non hanno più voglia di perdere, lasciare punti per strada, perché comunque ognuna di loro ha un obiettivo da raggiungere e da perseguire, quindi ogni punto adesso non dico che vale doppio, però ha sempre un sapore diverso quello del giro di ritorno. In tutti i campionati è un campionato a sé.
Sì, girone di ritorno che sì, assume sempre contorni diversi, le squadre sono più votate al risultato, c'è sempre meno spazio per le divagazioni tattiche, si cerca la sostanza sostanzialmente. No?
Sì, l'abbiamo visto anche semplicemente già nella fase finale del giro di andata, quando comunque si scoprono un pochino tutte le carte delle varie squadre, anche noi comunque abbiamo scoperto le nostre forze, quindi vedi come le nostre avversarie si adeguano a cercare di limitare e insomma poter colpire dove ritengono più semplice, ed è cambiato dall'inizio di un girone di andata in cui le squadre venivano anche ad Ancona, in casa nostra, a provarsi a giocare la partita senza nessun problema, senza remore. Adesso magari invece hanno qualche pensiero in più, si arroccano un po' di più, cercano di ripartire, di usare i contropiedi come arma, e tanto è stato sulla falsariga anche l'anno scorso e penso che lo ritroveremo in tutto il girone di ritorno.
Sì, Cantiano che lo ricordiamo come il ruolino di marcia, 23 punti, 16 in 16 giornate, 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, 19 le reti realizzate, 18 quelle subite, e più o meno una squadra che da classico centro classifica.
Sì, quello che poi può risultare l'incognita è il campo neutro in cui andremo a giocare, perché comunque Cagli è un campo che ha detta di adesso qualche amico insomma che bazzica in prima categoria, perché comunque il Cagli fa nella prima categoria, chi gira comunque ha girato questo campo ultimamente non parla di un buon campo, di un terreno di gioco abbastanza regolare. Se ci mettiamo che già qui da noi sono a Marotta, quindi abbastanza vicino in linea d'aria, e tutt'oggi che piove e ha messo acqua anche per domani e dopodomani.
Campo pesante. Campo pesante si preannuncia.
Potremmo trovare un campo al limite del, insomma, della fattibilità.
Sì, ce lo diceva Stefano anche il capitano del Cantiano che abbiamo sentito,
esatto,
ieri.
Il capitano del Cantiano, Alessandro Cossa, che diceva appunto che il campo di Cagli non sarà al massimo proprio per la pioggia, quindi molto fangoso tra le altre cose.
Esatto.
E questo non favorisce la squadra più tecnica di solito?
Ma sì, di solito livella un po' i valori che poi diventano un po'... trasformano soprattutto un po' sull'agonismo. È chiaro che qualcosa, insomma, bisogna che ci inventiamo noi se vogliamo,
magari sfruttando suonando alla perfezione i calci piazzati, come di solito sapete fare, come hai fatto domenica scorsa, tornando al gol, lo ricordiamo, con il tuo classico colpo di testa al momento giusto, no?
Beh, quella sì, quella è un'arma che abbiamo visto, sappiamo sfruttare abbastanza bene. Abbiamo comunque centimetri dalla nostra, quindi...
Anche esperienza, perché poi nei calci piazzati conta molto l'esperienza.
Conta molto sapersi smarcare, sapersi liberare, anche con un po' di furbizia, creando magari qualche blocco, qualche situazione favorevole. E poi comunque abbiamo giocatori validi che sanno calciare la palla bene e che ti mettono queste belle palle tese dentro l'area, dove sappiamo benissimo poi per il difensore diventa complicato intervenire. E domenica è andata bene, anche perché comunque c'è stato una sorta di piccolo errore del portiere che in uscita non ha colpito la palla, mi ha permesso di segnare. Per me, a parte la gioia personale, è stato insomma importante, perché comunque ha sbloccato il risultato e sappiamo quanto è importante, scusate la ripetizione, ma per noi andare subito sull'1-0 e fare in modo che le squadre avversarie si debbano comunque un po' sbilanciare e un po' aprire, concedendo un pochino più il fianco rispetto magari a una partita che invece risulta equilibrata.
Sì, infatti è molto importante e in genere quando salite dalla difesa, andare a attaccare queste palle su calci di punizione e calci d'angolo, è importante avere più soluzioni, perché poi abbiamo visto come le squadre avversarie magari su uno o su due riescono a coprire, a chiudere, ma poi ecco c'è l'inserimento da dietro, come dicevi tu, il blocco, ci lavorate su questo, e anche l'errore del portiere può nascere da un calcio d'angolo calciato in un certo modo.
Sì, anche perché magari il portiere sa in cuor suo che deve fare qualcosa in più per dare una mano alla propria difesa, quindi tipo il portiere domenica ha dato un'uscita quando poteva tranquillamente non farla, perché comunque io salto uomo con uomo, ci sta che la prendo io, ci sta che la prende il difensore, e comunque, ecco, come hai detto tu, poi costringe l'errore. Ma sì, questo è a livello tattico, per noi è importante provare diverse soluzioni. Abbiamo fatto gol con Mastro Nunzio su un calcio d'angolo con uno schema provato più e più volte, che finalmente poi è riuscito a Osimo, e con Nicola Pucci che ha battuto, quindi sì. Sono importanti, perché...
Che domenica invece non era Pucci dalla bandierina.
No, era Giunigno che ha battuto...
Era Venturini, mi pare, che ha calciato.
Sì, esatto. Sul mio gol, sì. E però, ecco, come dicevamo prima, le soluzioni sono tante. Abbiamo qualche asso nella manica, ce l'abbiamo, dobbiamo sfruttarlo, soprattutto se domenica il campo non permette così tante soluzioni di fraseggio.
Palla a terra, certo. Tommaso, un'ultima domanda. Come state fisicamente?
Ma io credo bene, penso che a livello atletico non ci siano grossi problemi, più che altro perché abbiamo quasi recuperato tutti, come avevamo detto anche in settimana, l'unico era rimasto Stolfi, che però ancora questa settimana è stato fuori per motivi di febbre e ha avuto un piccolo problema.
Scusami, a parte gli eventuali acciacchi, così infortuni, ma io dico proprio la condizione fisica.
No, poi... esatto, no, ti dicevo, quindi il fatto è che comunque siamo stati adesso tutti disponibili, abbiamo potuto allenarsi regolarmente, numericamente anche disponibili per fare l'amichevole giovedì. Io ho notato comunque una buona condizione atletica, anche perché nei secondi tempi dimostriamo di andare più degli altri. Quindi io credo che, avendo tante armi a disposizione, l'allenatore deve essere, se è bravo, insomma, a ascoltare le energie di tutti, e potendo avere 5-6 situazioni poi nel secondo tempo e far entrare forze fresche, che poi sono spesso risultate altrettanto valide come le forze impiegate fin dall'inizio, questo per noi, questa cosa dell'avere la rosa competitiva e abbastanza ampia, deve essere un'arma da sfruttare al meglio.
Certo, perché poi abbiamo visto che 5 sostituzioni incidono e cambiano la partita. Bene, Tommaso, ti ringraziamo, buona serata e in bocca al lupo per la trasferta di Cagli con il Cantiano.
Grazie a voi, grazie il lupo. Buona serata a tutti.
Buonasera, ciao Tommaso, ciao. Lasciamo Tommaso Colombaretti, ringraziamo ovviamente la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato. Si chiude la parentesi dedicata a questo punto al calcio, non per quello che riguarda la puntata di oggi di Punto Biancorosso. Però per farti felice... e per far felici i nostri radioascoltatori, finalmente ho anche la terna arbitrale per il match di Cagli.
Il momento da te più atteso, quindi Cantiano Calcio Anconitana sarà arbitrata da Cristian Ubaldi di Fermo. E il primo assistente sarà Marco Mangiaterra di Macerata, coppia maceratese con la bandierina in mano, perché anche il secondo assistente, appunto, proviene da Macerata e si chiama Andrea Pizzuti. Quindi arbitro di Fermo, guardalinee, coppia, squadra dei guardalinee, degli assistenti dell'arbitro di Macerata. Passiamo al basket, apriamo la finestra del basket sulle imprese della Luciana Mosconi, e parliamo proprio di impresa, perché non capita tutti i giorni di vincere in trasferta a Chieti in campo neutro contro il Teramo dopo ben 2 overtime. Abbiamo ai nostri microfoni il capitano della Luciana Mosconi, Lorenzo Baldoni. Buonasera Lorenzo.
Salve, buonasera a tutti.
Allora, tu sei stato un po' come Lazzaro, alzati e cammina, no? Sei stato tutta la settimana a letto con l'influenza e poi è proprio al momento giusto ti sei alzato dalla panchina e insomma in quel momento hai dato un contributo molto importante.
Sì, purtroppo mi sono riuscito a allenare solo martedì, poi dopo da mercoledì mattina sono stato male fino a, in pratica, sabato pomeriggio. E infatti domenica ero abbastanza cotto, quindi... cioè proprio facevo fatica, adesso non è per esagerare, ma proprio facevo fatica a stare in piedi, non avevo mangiato, quindi mi sentivo proprio a pezzi. Infatti la prima parte di partita, fortunatamente i miei compagni sono riusciti a, diciamo, anche senza il mio aiuto, a mantenere la partita abbastanza in equilibrio fino alla fine.
Sì, poi questo siete andati sotto, come al solito una partenza... di cui coach Marsigliani non sarà stato contentissimo, un primo quarto a bagnomaria, poi avete avuto la forza di recuperare, e poi questo finale veramente, veramente elettrizzante, perché il 74 pari rimediato proprio all'ultimo istante e la partita che vai supplementare.
Sì, questo è proprio il bello del basket, no? Che fino all'ultimo non si sa mai chi vincerà, fino all'ultimo secondo, e addirittura in pochi secondi ci sono vari cambiamenti, no? E questa volta siamo riusciti, cioè una volta noi, una volta loro, con questi canestri allo scadere, a portare la partita a 2 supplementari. Per fortuna siamo riusciti questa volta a vincerla, dopo che a Giulianova invece il supplementare non ci aveva portato così bene.
Ecco, quindi 10 minuti aggiuntivi, esatto. Molto importanti i canestri di Simone Centanni, che giustamente si è preso la responsabilità dei tiri determinanti in momenti molto caldi, anche loro veramente, perché mi sembra che ci sia stato un loro canestro che aveva poi portato al secondo supplementare, che pensavano fosse da tre, poi era da due, del loro esterno,
sì, esatto.
Un loro esterno,
sì, di Fabi, penso.
Fabi, esatto,
sì,
Fabi,
esatto.
Per questioni di centimetri invece gli arbitri hanno visto giusto, Fabi aveva
cappello. Sì, credo che avessi entrambi i piedi su, anche magari
sulla,
di poco, ma
sulla riga dei 6 metri e 75, quindi canestro da due, nuovo supplementare, e lì poi siete usciti alla grande, perché insomma negli ultimi minuti poi la partita l'avete presa in mano, negli ultimi minuti del secondo supplementare.
Esatto, sì, siamo riusciti con questa volta, ti dico, rispetto a Giulianova, che anche lì comunque al supplementare eravamo andati avanti, poi ci siamo spenti per due minuti e siamo riusciti a perdere una partita che eravamo addirittura forse anche più sei. Questa volta siamo riusciti al secondo supplementare a arrivare più sei, più cinque, più sei, e mantenere un attimo le distanze, e siamo riusciti a vincerla.
E questa volta la lezione di Giulianova è servita, insomma.
Forse è servita. Sì.
È servita, e questo è importante. Comunque due punti che vi danno una maggiore tranquillità rispetto alla zona calda della classifica, e comunque rilanciano anche le ambizioni in chiave playoff, giusto?
Ma sicuramente gli obiettivi sono quelli di primo, cioè l'obiettivo principale è quello sempre di salvarci il prima possibile, poi tutto quello che viene in più è sicuramente positivo, e diciamo cercheremo di fare il meglio possibile per arrivare a questi playoff. La possibilità sicuramente ce l'abbiamo, dobbiamo cercare di fare un qualcosina, secondo me basta un qualcosina in più, neanche tanto, per ad esempio queste partenze falsate che facciamo.
Un approccio un po' morbido. Un approccio
questo
un po'
approccio
morbido.
Che non riesco molto a spiegarmi, onestamente ci ho pensato parecchio, però non so se sia solo mentale, forse mentale, non so bene, anche perché comunque dopo sprechiamo, capito, abbastanza energia per recuperare questi svantaggi iniziali. Siamo con tutte queste partite che non riusciamo mai a chiudere, e ce le portiamo sempre fino, arriviamo quasi tutte fino all'ultimo tiro, insomma. E quindi dopo, quando arrivi a una partita decisiva all'ultimo tiro, non è sempre così scontato che
puoi vincere e puoi perdere. Certo. Puoi vincere e puoi perdere, il basket è questo. Lorenzo, invece domenica siete attesi da una partita che doveva essere casalinga, perché doveva giocarsi al Palarossini. In realtà Stefano, l'effetto bomba c'è anche per il basket, perché la bomba ha sloggiato il campetto.
Abbiamo sentito proprio in apertura, esatto. Perché il Palarossini è un centro di raccolta.
Esatto, quindi il Palarossini inagibile per motivi di ordine pubblico, di servizio, perché sarà il centro di raccolta della giornata del
attese oltre 4.000 persone al Palarossini.
Esatto, della bomba. Per cui se ci sono 4.000 persone che si riparano dalla bomba, significa che il campetto emigra e va a Porto Sant'Elpidio, dove arriva niente proprio di meno che Chieti, ma soprattutto niente proprio di meno che un personaggio che tutta Ancona cestistica conosce benissimo, che si chiama Piero Cohen. E Lorenzo?
Sì, guarda, conosco molto bene anch'io, mi ha allenato per
ti ha allenato, tu l'hai avuto?
Per due anni Piero, quindi sicuramente lo conosco molto bene, insomma ci conosciamo. Sarà
purtroppo anche nella famosa annata del playoff perso
nella famosa annata del playoff perso a gara 5 per andare in B1,
no, a 21 secondi dalla fine con palla in mano in vantaggio,
esatto, quella con Jesolo,
con Jesolo, esatto,
esattamente, gara 4, dopo abbiamo perso quella che
credo sia stata l'ultima partita con Piero Cohen sulla panchina dell'allora Stamura,
che sì. Penso di sì, penso di
2008.
Sì, dopo quell'anno lì mi sa che, esatto, Piero è andato a San Severo,
sì.
Credo che sia stato sì,
l'ultimo anno.
Penso che sia quell'anno lì, esattamente. E sicuramente sì, è una partita dove loro troveremo una squadra, diciamo, diversa, cioè non tanto a nomi, a parte sì, che hanno fatto anche un ultimo acquisto last second molto forte, lo conosco, però...
che è arrivato proprio in questi giorni.
Esatto, è arrivato penso in questa settimana.
Ma anche Piero Cohen è arrivato sulla panchina da pochissimo, lo diciamo per chi è all'ascolto.
Un mese, due mesi,
di meno, sì.
Comunque sì, con Piero senza nulla togliere all'allenatore precedente, che avevano comunque, hanno fatto, ho visto qualche video, qualche partita, un cambio di atteggiamento, che sicuramente affronteremo una squadra più agguerrita e più messa in campo meglio rispetto alla partita dell'andata, quindi sarà
partita dell'andata
molto,
che lo,
una partita
che
molto tosta.
Lo ricordiamo al Palatricalle di Chieti, che avete vinto.
E abbiamo vinto, sì, siamo riusciti in questa bella impresa.
Mi sembra che anche Piero Cohen abbia detto che avrebbe preferito tornare a giocare al Palarossini, sarebbe stata la prima volta in assoluto per lui
da avversario
al Palarossini, sì.
Lo so, sarebbe stato meglio per tutti, anche perché praticamente noi in una partita molto importante come questa, che comunque potremo tranquillamente, giocando bene al massimo, per riuscire a vincere, giocarla in pratica fuori casa non è il massimo, ma purtroppo
Lorenzo, ricordiamo per dovere di cronaca che la tua società aveva chiesto a Chieti la disponibilità a spostare la gara al lunedì sera e
sì, l'ho saputo, l'ho letto.
Ecco, e Chieti invece ha respinto l'invito, pretendendo, come gli spetta, da regolamento, intendiamoci, però insomma non è stato un gesto bellissimo dal punto di vista sportivo.
Sì, avrebbero potuto, anche visto che non è stata una colpa nostra, consentire
a spostare di 24 ore la partita, perché esatto. qui siamo in un caso di forza maggiore,
non è una defezione, che quindi cerchiamo di spostare la partita per motivi
tattici,
infortuni o cose varie, semplicemente perché purtroppo c'è questa incombenza.
No, c'è un provvedimento dell'autorità che non puoi giocare, quindi
dispiace solo che in Ancona, noi adesso una cavolata questa, però comunque siamo andati a giocare a Chieti, hanno tre palazzetti per giocare la Serie B e noi ancora non riusciamo a venire un altro campo oltre al Palarossini per poter fare una Serie B, e siamo dovuti andare a Porta Sant'Elpidio. Però nonostante nulla, senza togliere nulla a questo, loro avrebbero potuto comunque accettare di spostare la partita di giorno.
Sarebbe stato un gesto sportivo
un po' più cortese, sì, sicuramente.
Benissimo, Lorenzo, una ragione in più, diciamo, per caricarvi e per affrontare questa partita con uno spirito molto battagliero e con una carica agonistica ancora più accesa.
Sicuramente. Poi faremo sicuramente del nostro meglio, perché comunque giocare contro Chieti, quando giochi contro squadre, persone, giocatori forti e squadre attrezzate, dà sempre un gusto in più. Quindi sicuramente faremo il nostro meglio. E cercando magari di non partire ad handicap come sempre.
Come sempre. E credo che ti farà piacere salutare sul parquet Piero Cohen.
Sicuramente. Ogni tanto poi lo sento, lo incontro al mare, quindi Piero sicuramente.
Benissimo, Lorenzo, ti ringraziamo, in bocca al lupo per domenica sera, ricordiamo che la partita appunto si disputa a Porto Sant'Elpidio, e poi ricordiamo che non sarà l'unico caso di immigrazione, perché purtroppo vi aspettano altre due occasioni, in questo caso non per la bomba ma per manifestazioni che si svolgeranno.
Esattamente. Mi sembra, non so se è Catanzaro e San Severo.
Esatto, e dovrete andare sull'Amato perché di Senigallia, dove non è che vi amano tantissimo, comunque è un po' quello che dicevi, siccome non c'è un altro impianto
purtroppo
disponibile, tocca andare a Senigallia.
Esatto, tocca giocare in trasferta,
quindi tre partite casalinghe che diventano partite in campo neutro, tra virgolette.
Esatto, sì,
benissimo. Lorenzo, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo.
Grazie a voi,
saluta il gruppo, saluta coach Maurizio Marsigliani da parte mia, e un abbraccio, ciao.
Grazie, arrivederci.
Bene, lasciamo anche il campetto e mi pare, se non vado errato, a proposito di cose lette in giro, che per i tifosi appunto da Ancona l'ingresso sarà gratuito per quello che riguarda questa trasferta.
Beh sì, perché per invogliare i tifosi a sobbarcarsi una trasferta per una gara casalinga, c'è questa facilitazione, hai fatto benissimo a ricordarlo. Stefano, questo effetto bomba, insomma, lo ricordiamo, noi abbiamo fatto vari interventi comunicazionali, no?
Continueremo a farli, perché ovviamente essendo in diretta nella giornata di domenica vi terremo aggiornati.
Sembra una banalità, ma invece sconvolgerà la vita della città.
Sì, sono più del 10% dei residenti di Ancona che devono lasciare la propria abitazione.
Obbligatoriamente, lo ricordiamo.
Obbligatoriamente.
Cioè, nessuno potrà scegliere, no. Di quelli coinvolti nella zona...
La zona rossa
non è che si potrà decidere se lasciare l'abitazione oppure se restare e correre il rischio. No,
no,
lo sgombro è obbligatorio.
È obbligatorio. Ricordiamo che, tra altre cose, se sarete presenti ancora nella zona rossa, vi accadrà questo. Alle 5 della mattina, cioè di domenica mattina, le sirene di tutti i mezzi di soccorso suoneranno per ricordare alla cittadinanza di abbandonare l'area interessata. Alle 5. Alle 7 verranno chiuse le strade in accesso, quindi si potrà solo uscire dalla zona rossa, e alle 8 inizierà proprio il controllo da parte delle forze dell'ordine che tutti abbiano abbandonato la propria residenza. Tra le altre cose, non si può lasciare l'auto in sosta nella zona rossa. Quindi c'è anche questo piccolo dettaglio, ricordarsi che l'auto...
Per tutti gli altri che non risiedono nella zona rossa sarà impossibile transitare nella viabilità compresa nella zona rossa.
Esatto, quindi praticamente da Porta Pia, grosso modo possiamo dire, fino alla stazione, tutto un blocco completo. Quindi via Giordano Bruno, Corso Carlo Alberto, via De Gasperi. Sono questi
le
arterie principali che verranno chiuse, così come dalla Galleria San Martino non si potrà procedere verso la stazione, per intenderci. Quindi anche i treni non saranno in transito, ci sono dei pullman alternativi, non ci saranno fermate quindi ad Ancona, ma si arriverà a Passovarano. Il porto lo stesso, non ci saranno partenze né arrivi di navi, e i pescherecci verranno spostati nella zona del porto antico, quindi vuoto anche attorno al lazzareto. Che dire?
Insomma, questo ordigno senza scoppiare dei danni li ha fatti.
Ci sarà un costo bello alto per quello che riguarda questa situazione. Se
scusami, completiamo.
Farvi l'occhio, allora, per capire dov'è posizionata, vi do anche questa indicazione, per capire ora dov'è posizionata questa bomba, quindi perché c'è tutto questo spostamento. Se da via Marconi procedete in direzione centro, quindi in direzione passata...
Gli archi, intendiamo.
Esatto, per intenderci degli archi, ma proprio prima degli archi, a sinistra, dove c'è la fermata della Flixbus, ecco, è lì.
Sotto il ponte del viadotto.
Esatto, il ponte. Quindi in questo momento si vede perché attorno a questa bomba è stata realizzata, diciamo, una piramide di sacchi contenente sabbia e altra struttura, e dalla sommità... di questa piramide, che è rimasta aperta, verrà fatta l'operazione di disinnesco. Quindi se passate ora con la macchina, quindi domani ancora con l'auto, e guardate a sinistra,
si vede la piramide,
si vede questa piramide, capite perché è lì il posto, e da lì si raggia 800 metri e attorno. Poi magari uno potrà obiettare che 800 metri forse sono stati tirati con il compasso, non tenendo conto della morfologia del terreno. Queste sono considerazioni, però insomma questo
comunque in questi casi è sempre così.
Meglio prevenire,
ecco,
no?
Ricordiamo l'altra ripercussione, cioè il Palazzo Rossini, che diventa centro di raccolta per tutti coloro che saranno costretti a lasciare le proprie case e saranno autorizzati, lo ricordiamo anche questo, a rientrare nelle abitazioni ad operazione conclusa.
Ad operazione conclusa, quindi teoricamente entro le ore 19, però si conta di anticipare questo rientro, e qui giocherà ruolo importante appunto i mezzi di informazione, il sito del Comune di Ancona, WhatsApp allestito sempre dal Comune di Ancona, la Facebook, le radio e le televisioni. Comunque, che noi saremo in diretta, quindi seguiremo la partita,
esatto,
quindi saremo con voi.
Non sarà possibile, non è possibile determinare prima con esattezza quanto durerà l'intervento, ma non appena l'intervento sarà completato, la macchina si metterà in moto.
Esatto,
per
considerate che poi l'ordigno
persone...
da lì verrà spostato a Iesi. Una volta disinnescato verrà portato a Iesi, e in una cava scelta ad hoc verrà fatto esplodere.
Fatto brillare, perfetto. Benissimo.
Palla Prometeo Estra, quindi Palla Rossini per noi. pala scherma e pala Brasili. Questi sono i tre punti di raccolta.
Benissimo, abbiamo colto l'occasione dello spostamento della gara del campetto Luciano Mosconi Ancona a Porto Sant'Elpidio per riprendere tutte le informazioni utili per gestire la difficile giornata di domenica, il cosiddetto Bomba Day. Grazie alla regia che ci ha seguito, grazie soprattutto a tutti gli ascoltatori che sempre pazientemente ci ascoltano, ci sono vicini, ci raggiungono con i loro interessantissimi messaggi. Grazie a tutti, grazie anche a Gianni che ho visto che ironizzava sulla
Gianni Red Bull
che la nostra coscienza critica, che ironizzava sulla scaletta vagamente nostalgica di quest'oggi, però ogni tanto ci vuole, sono personaggi che comunque fa sempre piacere ritrovare e riproporvi, e abbiamo dato uno sguardo, quindi sono stati con noi Oscar Magoni, Sandro Tovalieri, Tommaso Colombaretti, con il quale abbiamo parlato della trasferta con il Cantiano sul campo di Cagli domenica, lo ricordiamo, domenica alle 14:30 l'Anconitana sarà di scena a Cagli contro il Cantiano, per una volta quindi giocherà dopo la Vigor Senigallia, che sarà in mese di scena sabato a Villa Musone, contro il Villa Musone, per ultimo Lorenzo Baldoni con il basket del campetto Luciana Mosconi Ancora. È tutto da Ferdinando Vicini, a risentirci domenica per la partita e venerdì prossimo per Punto Biancorosso, che torna la prossima settimana a partire da lunedì con la consueta striscia. Buonasera a tutti.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.